Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Dal punto di vista delle reazioni concrete, di decisioni, mosse, non ce ne sono state né da parte della Russia né da parte dell'Iran. Per il momento la Russia ha cercato di portare la questione e l'ha portata al Consiglio di Sicurezza dell'ONU e nelle prossime ore ci sarà un'altra riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ma è improbabile che in quella sede, per il gioco dei veti contrapposti facilmente comprensibile, facilmente intuibile, si arrivi a qualche sviluppo. È anche improbabile che ci siano ritorsioni di carattere militare nei confronti di Stati Uniti, Gran Bretagna o Francia. Possibile invece che i partner sul territorio, cioè le fazioni dell'opposizione al regime del presidente Bashar al-Assad, sostenute, appoggiate dagli Stati Uniti, abbiano vita dura nei prossimi giorni e nelle prossime settimane ad opera dei lealisti sostenuti, appoggiati dai russi e dalle milizie iraniane presenti sul territorio siriano. Gli Stati Uniti stanno elaborando, così almeno si apprende da fonti della Casa Bianca, stanno elaborando una nuova serie di sanzioni nei confronti della Russia e chiederanno probabilmente ai partner europei di seguirli su questo percorso. Non è affatto sicuro che ciò avvenga. L'Europa è stata certo non unita di fronte all'azione intrapresa da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. Germania, Italia e molti altri paesi hanno detto, oltre che l'Unione Europea nel suo insieme, hanno detto di condividere la condanna dell'uso di armi chimiche, hanno giudicato appropriata l'azione americana, britannica e francese, nel senso non esagerata rispetto alla provocazione siriana, però non hanno partecipato e non intendono partecipare ad azioni di questo genere. Quindi è una situazione ancora in divenire sul piano diplomatico. Speriamo che non sia in divenire sul piano militare, perché il Presidente degli Stati Uniti ha parlato di missione compiuta e ha, in telefonate con la Premier May e il Presidente Macron, esaltato il successo dell'operazione. Però la rappresentante degli Stati Uniti all'ONU, Nikki Haley, ha detto una frase che suona minacciosa: abbiamo la pallottola in canna e siamo pronti a far fuoco di nuovo se sarà necessario. Ci è voluto un anno perché gli Stati Uniti, dal pugno sul tavolo battuto nell'aprile del 2017, dopo un altro episodio presunto di utilizzo di armi chimiche da parte del regime di al-Assad, tornassero a battere un pugno sul tavolo, sempre per un episodio presunto di utilizzo di armi chimiche da parte del regime di al-Assad, non è detto che tornino a farlo in tempi brevi.
E hai parlato del mission accomplished, il missione compiuta pronunciato da Trump, che ricorda la frase pronunciata da George W. Bush nel 2003 in Iraq e che non ha portato benissimo all'America in quella situazione. Una frase che sembrerebbe quindi carica non certo di buoni auspici per i presidenti americani. Ma c'è una strategia statunitense di lungo termine in Siria o come in Iraq si naviga un po' a vista?
Ma guarda, l'uso della formula mission accomplished, missione compiuta, è stato se non altro, diciamo, contestabile e criticabile da parte di Trump proprio per quel precedente, il 1 maggio del 2003, missione compiuta all'arrivo dei primi reduci dall'invasione dell'Iraq e dal rovesciamento del regime di Saddam Hussein a bordo della portaerei Lincoln. E poi 15 anni dopo siamo ancora qui tutti, americani, europei, australiani, a subire le conseguenze di quell'azione rivelatasi fallimentare e di cui la guerra all'ISIS, che in qualche misura si sta ancora combattendo tra Siria e Iraq, anche se l'ISIS, il sedicente Stato Islamico, è stato praticamente sconfitto, ma insomma 15 anni dopo ne stiamo ancora portando le conseguenze di quella missione che evidentemente non era conclusa. Questa volta il presidente Trump si riferiva, con missione compiuta, si riferiva alla incursione con missili e aerei sui tre obiettivi legati alla ricerca, alla produzione, allo stoccaggio di armi chimiche sul territorio siriano. Beh, quella dal punto di vista militare è stata effettivamente compiuta, i tre obiettivi sono stati individuati, sono stati centrati, in qualche misura sono stati messi fuori funzionamento. Resta da vedere, non è neanche chiaro che cosa ci fosse e se fossero ancora strutture funzionanti, operative. C'è anche la percezione che l'identificazione di quegli obiettivi sia stato frutto di contatti nelle 72 ore precedenti l'azione fra militari americani e militari russi, per essere sicuro di colpire obiettivi che non mettessero in causa la presenza russa sul territorio siriano, tant'è vero che la contraerea russa non ha sparato, quindi non sono stati avvicinati obiettivi o presenze russe in Siria. Quindi questa operazione si è conclusa, ma c'è molta ipocrisia nel sostenere che in Siria è stata varcata una linea rossa il 7 aprile a Douma, che è il luogo dove c'è stato l'attacco, l'uso di armi chimiche, perché non si capisce quale linea rossa sia stata varcata in un conflitto che dura da 7 anni, che ha già fatto più di 500.000, più di 500.000 di vittime, la metà delle quali civili, donne, anziani, bambini, e poi a un certo punto ci sono 70 morti, una settantina di morti che diventano il simbolo per cui scatenare un'azione militare occidentale. Se siamo sull'orlo di una terza guerra mondiale, o se siamo nel pieno, piuttosto, come dice Papa Francesco, di una terza guerra mondiale a pezzi, beh, il pezzo siriano di questa guerra mondiale va avanti da 7 anni e continuerà ad andare avanti, perché l'azione della notte tra venerdì e sabato non ha nessun impatto militare sul conflitto nel suo insieme e continuerà ad andare avanti come se niente fosse, come se niente fosse stato, e sul piano militare ben poco c'è stato di significativo nell'azione svolta da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia.
Dove ci sono comunque sviluppi è sicuramente la guerra di parole via dichiarazioni, interviste, e nel caso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump via Twitter. Trump ha utilizzato Twitter non solo per parlare della guerra in Siria in questi giorni, ma anche per questioni interne e personali. Si è infatti scagliato sui social media contro James Comey, l'ex direttore dell'FBI e a capo delle indagini sulle interferenze russe nella campagna presidenziale di Trump stesso, che il presidente aveva licenziato. Comey sta per iniziare una campagna promozionale per il suo libro, in uscita negli Stati Uniti e nel resto del mondo, in cui attacca direttamente il presidente statunitense. Che cosa sta succedendo a Washington e dintorni?
Continuano a uscire, si direbbe dall'inizio della presidenza, che Donald Trump non è molto fortunato con i libri. Non è una cosa che lo coinvolga direttamente, visto che lui non ne legge, però tutti i libri che sono scritti su di lui gli creano dei problemi. Questo di James Comey, che l'ex capo dell'FBI, da lui licenziato perché non voleva ammorbidire le inchieste dell'FBI sul Russia Gate, lo chiama in causa sia come personalità sia come azione alla guida della nazione, ed ha giudizi molto severi, molto negativi nei suoi confronti. Ma quello che sul piano interno Trump probabilmente teme di più è l'avanzare dell'indagine sul Russia Gate, affidata adesso, dopo il licenziamento del capo dell'FBI, dopo la decisione di desistere, di farsi da parte nell'indagine da parte del ministro della giustizia e del suo vice, sono tutte cose che risalgono a un anno fa circa, affidata a un procuratore speciale, Robert Mueller, di cui si dice che il presidente sia tentato di licenziarlo un giorno sì e l'altro pure, ma finora ha evitato di farlo. Perché? Perché Mueller sta indagando come se fossero dei birilli su tutti i personaggi del suo cerchio più ristretto, indotto alcuni a andare alle dimissioni, a lasciare la propria posizione, altri lo avevano già fatto prima che l'indagine fosse avviata. Tra le vittime dell'attenzione del procuratore speciale c'è stato anche il legale personale del presidente per una vicenda che nulla a che vedere con Russia Gate, ma che comunque imbarazza più il Trump magnate e padre di famiglia che non il Trump presidente, una vecchia storia di infedeltà coniugale che risale al 2006, quando Trump non era presidente ma era già sposato con Melania. E quindi il Russia Gate sta andando avanti, però è chiaro, e questo credo che Trump lo sappia bene, che se davvero il procuratore Mueller ha in mano degli elementi per incastrare il presidente, non lo farà presto, aspetterà le elezioni di midterm il 6 novembre e aspetterà che il clima politico gli consenta di mettere sotto torchio il presidente. Con un congresso interamente controllato dai repubblicani, qualsiasi azione nei confronti del presidente si arresterebbe poi di fronte a un voto politico del congresso, e quindi deve cambiare il clima del congresso e i rapporti di forza nel congresso perché un'azione contro il presidente vada davvero avanti.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.